di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica di una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Questa è la parola del Signore. Qualche settimana fa, se eravate qui con noi, vi ricorderete che abbiamo guardato il prologo della lettera agli Ebrei insieme, abbiamo guardato i primi tre versetti di questa lettera, che sono molto densi, ricchi di insegnamento, e abbiamo visto, se vi ricordate, quello che Dio ha fatto nella storia, quello che ha fatto per noi. Abbiamo visto che Dio ha parlato, che si è rivelato a noi, abbiamo visto che è venuto in questo mondo, ha parlato tramite il Figlio, abbiamo visto che ha fatto l'espiazione dei peccati, ha risolto per noi il grande problema del peccato. Questa mattina invece, con questo brano, vorrei vedere con voi qual è il risultato dell'opera di Dio. Cioè abbiamo capito, siamo stati ricordati quello che Dio ha fatto per noi nella storia. Però oggi vorrei chiedere qual è il risultato di quest'opera. Che cosa abbiamo come privilegio come cristiano? E come dobbiamo rispondere? Come dobbiamo rispondere individualmente e come Chiesa? E questo brano ci aiuta questa mattina, è molto chiaro, penso, nella struttura, se vedete questi versetti, i primi tre versetti, 19 a 21, l'autore ci ricorda quali sono i nostri privilegi come cristiano. Poi versetti 22 e 23 ci dice cosa dobbiamo fare, come dobbiamo rispondere a questa opera di Dio. E poi versetti 24 e 25 ci esorta ad aiutarci l'uno l'altro a rispondere come Chiesa. Queste sono le tre cose che vorrei vedere con voi. Importante ricordarsi che questa lettera agli Ebrei è stata scritta a gente scoraggiata. Non so se questa mattina tu sei scoraggiato, non so qual è il tuo stato d'animo, non so qual è la tua relazione con il Signore. A volte nella vita cristiana ci sono dei periodi quando siamo scoraggiati, abbiamo l'impressione che la Bibbia non ci dice più niente, se veniamo in chiesa abbiamo l'impressione che sentiamo sempre le stesse cose, che abbiamo sentito cento volte, non ci parla più. Ecco, questa lettera e questo brano in particolare è la risposta di Dio ai cristiani scoraggiati. I cristiani che sono tentati di abbandonare Cristo o che si chiedono a cosa serve quello che facciamo. E penso che una delle sorgenti dello scoraggiamento è che quando ci dimentichiamo del nostro privilegio come cristiano, una causa dello scoraggiamento è che quando diamo troppe cose per scontato e ci dimentichiamo quali privilegi abbiamo come cristiano. E quindi, appunto, quali sono i nostri privilegi come cristiano, versetti 19 a 20, 21? I privilegi del cristiano sono riassunti in un'idea molto semplice, è l'accesso a Dio. Ecco, è questo che abbiamo in Cristo. Questo è fondamentalmente è la differenza fra un cristiano e un non cristiano. Qualcuno che è in Cristo, qualcuno che non è in Cristo. Dice lo Spirito Santo, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo. Cioè il luogo santissimo, nell'Antico Testamento, nel tabernacolo o il Tempio, era il posto che rappresentava, simboleggiava la presenza di Dio. E non si poteva entrare, se non il sommo sacerdote una volta all'anno. Quindi quel posto rappresentava, simboleggiava la presenza di Dio. E l'autore dice che adesso abbiamo questo privilegio, che possiamo entrare, possiamo venire a Dio, abbiamo accesso a Dio. E tutto quello che abbiamo come cristiani serve proprio a questo. Quando diciamo i miei peccati sono perdonati, Gesù Cristo è morto per noi, è morto per me, Dio si è rivelato nella Bibbia, tutte queste cose servono per questo scopo, darci accesso a Dio. Possiamo venire. L'idea di avere accesso a Dio, venire a Dio, è un'idea che è molto interessante, perché la Bibbia ci dice che avere accesso a Dio è una cosa molto difficile, anzi quasi impossibile. Cioè, tutto l'Antico Testamento è stato scritto per spiegare che avere accesso a Dio è una cosa molto difficile. Però dall'altra parte, avere accesso a Dio è un'idea che tante persone danno per scontato. Non so se pensate a quante persone ci sono su questa terra che vengono a Dio per pregarlo. Immaginate Dio che vede tutta l'umanità, non so quanti abitanti ci sono adesso, 6 o 7 miliardi. Pensate ogni domenica, ogni sabato, ogni venerdì, secondo la religione, quante milioni di persone vengono in un locale di preghiera, un posto di religione, e danno per scontato che possono pregare Dio. Danno per scontato che se c'è un Dio, beh, è chiaro che possiamo pregare, Lui ci ascolta, Lui ci risponde. È una cosa ovvia, è una cosa scontata. Invece, come dicevo, tutto l'Antico Testamento dice proprio la cosa opposta. Avere accesso a Dio non è per niente una cosa scontata, anzi è quasi impossibile. Immaginate nell'Antico Testamento che i membri del popolo di Dio non potevano mai entrare nel Tempio. Cioè, se volevano avere accesso a Dio, portavano animali per essere sacrificati, però dovevano stare nel cortile del Tempio, non potevano neanche entrare nel Tempio. Solo una certa categoria di persone, i preti, i sacerdoti, potevano entrare, se erano puri. E poi neanche loro potevano entrare nel luogo santissimo, solo il sommo sacerdote, una volta all'anno. Quindi immaginate un po' questa rivoluzione mentale che è stata per i primi cristiani, che erano ebrei. Dopo secoli della religione dell'Antico Testamento, dopo essere stato abituato per secoli al Tempio, al Tabernacolo, dove nessuno può entrare, questi luoghi santi, l'autore dice, adesso, fratelli, è cambiato. Possiamo entrare nel luogo santissimo con libertà. Adesso puoi entrare nel luogo santissimo, puoi venire a Dio, quando vuoi, tutti i giorni se vuoi, tutto il giorno. Sembra incredibile, ma vero. E questo accesso è un accesso vivo, dice l'autore, vedete versetto 20, per quella via nuova e vivente. L'accesso che abbiamo a Dio non è un accesso tramite formule o preghiere particolari, è un accesso vivo, è una relazione con una persona. Noi siamo delle persone, Dio è una persona e possiamo avere una relazione. È un accesso vivo, quotidiano. Dio si prende cura di noi, Dio si interessa a noi. Possiamo venire a Lui. Questo accesso è un accesso immediato nel senso originale della parola, cioè senza mediatore. Non abbiamo bisogno di un mediatore per venire a Dio. Questa anche è una grande idea. Possiamo venire noi stessi. Non abbiamo più sacerdoti. Infatti vale la pena chiedersi a volte perché non siamo una chiesa cattolica. Questa è una domanda che faccio non per criticare i nostri amici cattolici, ma perché spesso la gente ci fa delle domande, ma quali sono le differenze fra gli evangelici e i cattolici? Beh, pensiamo a questa sala, cosa si vede che questa sala non è una chiesa cattolica? Si vede in tanti modi, per la verità, però essenzialmente si vede che non è una chiesa cattolica perché mancano due cose fondamentali. Manca l'altare, non c'è nessun altare qui. Perché un altare è qualcosa che si usa per portare un sacrificio e non c'è più bisogno di portare sacrifici. E poi manca il sacerdote. Non ci sono sacerdoti qui perché, non perché abbiamo qualcosa contro i sacerdoti, ma perché non servono a niente. Non servono a niente. È scritto qui, abbiamo noi, versetto 21, un grande sacerdote sopra la casa di Dio. Capite questa idea fondamentale? Che cos'è un sacerdote? Un sacerdote nell'Antico Testamento è l'opposto del profeta. Okay? Il profeta è qualcuno che viene da parte di Dio, che rappresenta Dio con gli uomini. Viene da Dio e parla agli uomini. Il sacerdote è l'opposto, è qualcuno che rappresenta gli uomini verso Dio. Qualcuno che viene a Dio nel nome degli uomini. E perciò non servono più i sacerdoti, perché noi ne abbiamo uno nei cieli. Ne abbiamo uno alla destra di Dio, che intercede per noi. Abbiamo un grande sacerdote sopra la casa di Dio. Quindi abbiamo questo privilegio di un accesso vivo, immediato, a Dio. Ognuno di noi può venire a Dio in preghiera. E questo è un privilegio immenso, perché è un privilegio costoso. Avete visto come è descritto dall'autore? Abbiamo questo privilegio per mezzo del sangue di Gesù. Cioè c'è sangue in questa cosa. Il sangue di Gesù è stato versato solo tramite il sangue di Gesù. E poi c'è questa immagine un po' strana che mi colpisce molto nel versetto 20. Abbiamo accesso attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Cioè la cortina che fa riferimento alla cortina, alla tenda che era nel Tempio, questa tenda molto, molto spessa, e dice che il corpo di Cristo è come questa tenda. Cioè noi possiamo avere accesso a Dio, ma è un privilegio talmente costoso, talmente immenso, che per così dire dobbiamo passare attraverso il corpo di Cristo, questo corpo crocifisso, questo corpo martoriato. C'è sangue intorno a noi, c'è questo corpo attraverso il quale dobbiamo passare per arrivare a Dio. E quindi il fatto che abbiamo libertà di venire a Dio è un privilegio costoso, non è scontato. E questo è quello che l'autore vuole veramente far capire a queste persone nella lettera, che sono tentati di tornare al giudaismo. Dice, ma vi rendete conto di quello che avete come cristiani? Vi rendete conto che milioni di persone vorrebbero, vogliono avere accesso a Dio, ma voi ce l'avete questo accesso? In Gesù Cristo. E quindi cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo rispondere se capiamo che abbiamo questo privilegio immenso? Beh, lo dice nei versetti 22 e 23. È abbastanza chiaro, non c'è nessuna sorpresa. Dice che dobbiamo venire. Può forse sembrare banale, però l'autore dice essenzialmente, avendo quindi questo immenso privilegio di venire a Dio, di avvicinarci a Dio, venite. Veniamo, avviciniamoci. Anzi, avvicinarsi a Dio non è solo un privilegio, ormai è anche un obbligo. Vi ricordate Paolo agli Atenesi dice, Dio comanda a tutte le nazioni, a tutti gli uomini, di ravvedersi e di venire a Lui. Cosa può pensare il Signore, se pensiamo a quello che Dio ha fatto per noi, se pensiamo al sacrificio di Cristo, cosa può pensare Dio se un uomo, se qualcuno non vuole venire a Lui? O se qualcuno vuole venire a Dio però a modo suo, non tramite Cristo, tramite un altro modo che ha inventato Lui. Cosa può pensare Dio di questa persona? Quindi noi dobbiamo venire a Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire ovviamente seguire Cristo, fa riferimento alla nostra conversione iniziale, a questa scelta iniziale di cambiare vita. Però fa anche riferimento a tutta la vita cristiana. Noi dobbiamo venire a Dio costantemente nella nostra vita cristiana, tutti i giorni, e in particolare quando siamo noi tutti insieme. Ad esempio, dopo questo messaggio, ci sarà un momento di preghiera libera. Perché abbiamo un momento di preghiera libera? Per permetterci di avvicinarci a Dio. Quindi facciamolo, facciamolo con libertà. A volte mi chiedo perché siamo reticenti a pregare, a avvicinarsi a Dio ad alta voce. Forse pensiamo troppo a quello che pensano gli altri, siamo troppo consapevoli di queste cose. Invece di pensare agli altri, pensiamo piuttosto a questo privilegio immenso che abbiamo, di poter pregare il Signore tutti insieme. Non so, a me sembra un paradosso che tante persone pregano Dio senza avere accesso a Lui, senza conoscerlo, mentre noi cristiani, che abbiamo questa garanzia che Dio ci aspetta, che Dio ci ascolta, facciamo fatica a pregare. Siamo reticenti a pregare. E quindi oggi, dopo questo messaggio e tutta la settimana, avviciniamoci a Dio insieme come corpo, individualmente. Non è una cosa banale, è una cosa che dobbiamo fare. E dobbiamo avvicinarci con fiducia e sincerità, versetto 2, con un cuore sincero e una piena certezza di fede, perché veniamo con una buona coscienza. Avete notato quello che dice l'autore? Questo vantaggio che abbiamo? Abbiamo la coscienza purificata. Ecco, la persona che viene a Dio tramite una religione, ma senza Cristo, è una persona che viene a Dio con una cattiva coscienza. È una persona che viene a Dio come un giudice, che viene a un Dio che non conosce, senza sapere cosa succederà. Invece noi possiamo venire con una buona coscienza. Veniamo a un Dio che conosciamo. Quindi veniamo con sincerità. Avvicinarsi a Dio ha anche a che fare con il modo con il quale viviamo la vita cristiana. Vuole anche dire abbandonare tutta la nostra vita a Cristo, a Dio, senza trattenere nulla. Quindi questa mattina faccio una domanda che forse può sembrare un po' strana. Ti sei avvicinato a Dio? Quanto vicino sei a Dio nella tua vita cristiana? E non sto parlando di sentimenti, pensiamo troppo ai sentimenti, spesso diciamo al momento io mi sento molto lontano da Dio o sento che Dio è lontano. Non sto parlando di sentimenti, sto parlando del modo in cui abbiamo abbandonato la nostra vita a Dio. Siamo venuti, ci siamo avvicinati con sincerità, abbiamo detto al Signore: Signore, prendi tutto di me, i miei soldi, il mio tempo libero, la mia famiglia, il mio lavoro, affido tutto a te, do il controllo di queste cose a te. Oppure ci siamo avvicinati a Dio fino a un certo punto. Sì, abbiamo questo grande privilegio di venire a Dio in Cristo, però ci siamo avvicinati fino a un certo punto, però manteniamo comunque Dio un po' a distanza. Ci sono delle cose nella nostra vita per il quale non abbiamo ancora dato il controllo a Dio. Oppure c'è un certo peccato nella nostra vita che non abbiamo ancora risolto. C'è questo peccato, c'è questa cosa che continuiamo a fare o a dire, sappiamo che è contrario alla volontà di Dio, ma non abbiamo ancora risolto questo peccato. Ecco, queste sono situazioni nelle quali noi ci siamo avvicinati a Dio fino ad un certo punto. Invece l'autore ci esorta a venire a Dio completamente, corpo, cuore e anima, con libertà, con fiducia e con sincerità. C'è una cosa strana e anche tragica che abbiamo questo accesso aperto a Dio, ma spesso lo chiudiamo noi. Lo chiudiamo perché non vogliamo venire. O lo chiudiamo perché abbiamo dubbi. Manchiamo di fede, abbiamo dubbi su Dio, abbiamo dubbi sul fatto che ci ama, sul fatto che ci ha veramente perdonato. A volte chiudiamo noi questo accesso che è stato aperto in Cristo. Quindi dobbiamo venire a Dio. Però l'ultima cosa, e forse la cosa più importante, è che dobbiamo venire a Dio insieme come Chiesa. Questo è quello che dice l'autore nei versetti 24-25. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Non abbandoniamo la nostra comune adunanza, o per dirlo semplicemente, non abbandoniamo la nostra Chiesa. Ecco, questi sono versetti molto impegnativi, molto importanti, sui quali vorrei riflettere un po' con voi. L'autore sta dicendo praticamente che non ce la possiamo far da soli come cristiani. Sta dicendo, se tu non vieni in chiesa regolarmente, se tu non partecipi alle riunioni di chiesa, se tu non sei coinvolto nella chiesa con gli altri, non ce la puoi fare. Prima o poi ti scoraggerai. Prima o poi crollerai nella tua fede. Dobbiamo fare attenzione gli uni agli altri. Quindi la vita di chiesa non è un incontro settimanale, cioè noi veniamo la domenica, passiamo 2 ore insieme come corpo di Cristo, e poi il resto della settimana abbiamo una relazione privata, personale, con Dio. Non è questo. Noi dobbiamo avere una relazione personale, sì, con Dio, però nell'ambito della chiesa. Io penso che oggi una cosa che sta uccidendo la Chiesa è l'individualismo. L'idea che noi possiamo essere cristiani da soli. Si sente sempre più gente, forse non ancora in Italia, però lo vedo in America, e quello che succede in America prima o poi viene qui, quindi bisogna saperlo. C'è sempre più gente che dice, io sono cristiano, però a me la Chiesa non piace. Venire in Chiesa non piace, non fa per me. C'è un famoso autore cristiano americano che si chiama Don Miller, non so se avete sentito parlare di Don Miller, che ha detto proprio questa cosa l'anno scorso, ha detto io raramente vado in chiesa alla domenica, perché la chiesa non fa per me, cioè a me non interessa cantare, non interessa la musica, non interessa i sermoni, è noioso, io personalmente incontro Dio in modi diversi. Nel gestire le mie attività, lui dice, delle attività commerciali, in queste attività io connetto meglio con Dio. Ho sentito persone che dicono, io la domenica preferisco andare a passeggiare nel bosco, nella natura, dove posso connettere con Dio. Però la Chiesa non fa per me. In realtà la domenica mattina Dio non ci aspetta nel bosco, ci aspetta in Chiesa. Con il suo popolo. Però questa realtà dell'individualismo porta tante persone a abbandonare la propria chiesa, a fare proprio quello che dice l'autore, non dobbiamo fare, non abbandonate la vostra chiesa. Quante persone abbandonano la propria chiesa? Cioè, questo testo ci sta dicendo che essere membro di chiesa è una cosa molto seria. Ci dice praticamente che quando diventiamo membro di una chiesa non possiamo andar via, non possiamo abbandonarla, almeno ovviamente che ci sia un motivo oggettivo. Se dobbiamo trasferirci in un'altra città per lavoro, chiaramente cambiamo chiesa, questo è ovvio, ma non è di quello di cui l'autore sta parlando. Sta parlando della gente che ha una certa attitudine, che dice questa chiesa mi ha stancato, quindi non vengo più. Tanto che differenza fa se vengo alle riunioni? Quindi io non vengo più. Ci sono vari motivi, vari modi di giustificare questa attitudine. Ci sono quelli che hanno un sentimento di superiorità. E dicono questa chiesa non è buona abbastanza per me perché sono troppo spirituale. Si vedono persone così. Dicono io ho bisogno di una chiesa che sia migliore, più spirituale. Oppure ci sono persone frustrate che dicono questa chiesa non mi dà ciò di cui ho bisogno. Cioè questa chiesa va bene, però io ho bisogno di altre cose. Non risponde ai miei bisogni. Io vorrei più insegnamento, o più esperienze spirituali, o più cose. Quindi questa chiesa non fa per me. Ci deve essere qualcosa di meglio sul mercato. Devo vedere, c'è un'altra chiesa che farà per me. Oppure c'è la persona frustrata perché non si sente apprezzata. Dice, questa chiesa mi ha stancata perché non sono apprezzato, i miei doni non vengono apprezzati. Ecco, tutte queste motivazioni, tutte queste scuse, hanno una radice simile, e cioè una concezione egocentrica della Chiesa. Noi siamo naturalmente egocentrici. E quindi la nostra prima domanda, naturale, senza neanche pensarci, è: che cosa questa Chiesa mi può dare? Cosa ricevo io in questa Chiesa? Questa Chiesa fa per me o non fa per me? Invece di chiedere, come diceva il presidente Kennedy 50 anni fa, non chiederti cosa può fare il mio paese per me, ma chiediti cosa posso fare io per il mio paese, dobbiamo chiederci la stessa cosa per la Chiesa. Questa Chiesa è la Chiesa giusta per me? Come sapere se è la Chiesa giusta? Beh, mi chiedo, cosa posso portare in questa Chiesa? Come posso aiutare? Questa Chiesa ha dei bisogni, questa Chiesa ha dei problemi, posso aiutare? Come mi aveva detto una volta in Inghilterra un signore anziano molto saggio, una battuta, aveva detto: se un giorno trovi una Chiesa perfetta, non diventare membro, la rovineresti. Quindi la domanda, forse dobbiamo lasciare da parte il nostro questo aspetto egocentrico di noi stessi e cominciare a chiedere: questa Chiesa ha bisogno di me? Fa una differenza se vengo io o no? Un altro modo di abbandonare la Chiesa è di trascurarla, trascurare le riunioni, trascurare quello che questa Chiesa fa, quello che questa Chiesa vive. Il problema con questo è che se cominciamo a trascurare le riunioni, dopo cominciamo un processo tramite il quale questa Chiesa non ha più così importanza per noi. Possiamo anche scivolare fuori della Chiesa, perché meno siamo in Chiesa, meno vediamo la necessità di esserci. Ecco, io questa mattina non dico queste cose per suscitare sentimenti di colpevolezza, perché io capisco tutto, capisco tante cose, capisco che abbiamo tanti impegni, che la vita è molto difficile, il tempo ce n'è poco, capisco anche che ci sono vari periodi nella vita, ci sono dei periodi quando è più difficile essere presente, altri no. Tutto quello che voglio fare questa mattina è porre davanti a voi questi versetti 24 e 25 e invitarci a riflettere, perché questi versetti sono dei comandamenti ma anche degli avvertimenti: non abbandonate la vostra Chiesa. Noi possiamo avere tante scuse per giustificare il fatto che non veniamo, però lo Spirito Santo lo chiama abbandonare la propria Chiesa. E se non sentiamo il bisogno di venire in Chiesa, questo cosa dice sulla nostra fede? Possiamo essere cristiani senza la Chiesa? L'autore dice di no. Perché, dice l'autore, dobbiamo fare attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere? Noi siamo una Chiesa che fa attenzione agli altri. Cioè l'autore ci chiede di fare delle cose impegnative che richiedono tempo e energia. Fare attenzione agli altri, cosa vuol dire? Aiutare gli altri, cosa vuol dire? Sono molto fortunato perché sabato prossimo, Dio volendo, il fratello Jonathan Gilmore viene proprio per spiegare questo, quindi io non ho bisogno di spiegare in tanti dettagli, però vuol dire sicuramente avere cura l'uno dell'altro, vedere se uno di noi è stanco o sembra scoraggiato, dedicare tempo a questa persona. E dobbiamo anche incitarci all'amore e alle buone opere. Questo mi ha lasciato un po' perplesso. Come facciamo come Chiesa a incitarci all'amore e alle buone opere? Ancora una volta spero proprio che il fratello Gilmore risponderà la settimana prossima, ma penso che un modo importante di farlo è tramite il nostro esempio. Non penso che l'autore pensi soprattutto a esortare gli altri, non dire agli altri: hai visto che quello hai sbagliato, non ti comporti bene. Penso che possiamo incitarci alle buone opere con il nostro comportamento. Non so se è un'idea che avete già avuto. Io in questa Chiesa posso essere un esempio di fede. non in senso arrogante, ma posso aiutare i miei fratelli essendo un esempio di fede, nel modo in cui prego, nel modo in cui mi comporto. Io, come membro di Chiesa, ho bisogno di te, ho bisogno di vedere il tuo esempio, perché se tu sei un esempio di fede per me, se vedo il modo in cui hai fede nelle difficoltà, se ti sento pregare, questo mi aiuta, mi incoraggia a crescere nella fede. E anche tu hai bisogno di me. Non puoi essere cristiano da sola, da solo. Hai bisogno di me, hai bisogno di noi. Quindi queste sono idee che voglio lasciare con voi questa mattina, che non dobbiamo avere una concezione egocentrica di questa Chiesa. Dobbiamo cominciare o continuare seriamente a pensare come possiamo aiutare gli altri, come possiamo incoraggiarli a crescere nella fede. Abbandonare la propria Chiesa è un peccato serio. Avviciniamoci al Signore, visto che abbiamo questo privilegio, veniamo al Signore in preghiera adesso e chiediamo il suo aiuto per capire questi versetti. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua Chiesa che è spesso criticata o denigrata anche da noi stessi, ma la tua Chiesa che è un miracolo e di cui facciamo parte. E ti chiediamo, Signore, di darci la saggezza, la fede e la forza per prendere una parte attiva nella nostra Chiesa, per aiutarci gli uni gli altri, per adempiere a questo comandamento che ci hai dato. Ti chiediamo di ricercare il bene della tua Chiesa e te lo chiediamo nel nome del nostro Signore Gesù. Amen. Amen.